Sono nata nel 1980 a Napoli. Sono cresciuta ad Aversa, una città bellissima, una contea normanna. C'è la cattedrale di San Paolo, l'Arco dell'Annunziata e poi solo lì puoi mangiare la polacca al posto del cornetto. Ho ricordi bellissimi della mia infanzia, della mia adolescenza, ma anche tristi, come quando il 19 marzo del 1994 è stato ucciso dai casalesi con 5 colpi di pistola Don Peppe Diana, un prete di Casal di Principe, un paese vicino al mio.
I banditi di Camorra hanno ucciso un sacerdote che ha lottato in prima persona e pagato con la vita il coraggio di schierarsi in uno dei luoghi più insanguinati della malavita organizzata.
Io ero giovane e mi chiedevo spesso se i miei coetanei del nord sapessero qualcosa della Camorra. Loro gli arresti dei boss li vedevano al telegiornale, noi qualche volta dalla finestra. Come quando le forze dell'ordine scavarono per giorni interi vicino a casa mia per cercare il tunnel dove si nascondeva il boss Michele Zagaria. Finché è arrivato lui, un giornalista precario di 27 anni che con un libro potente ha raccontato tutto agli italiani e al mondo. Quel ragazzo pubblicamente ha detto no alla Camorra.
Quel no si è trasformato in un sì, cioè il sì si può prendere posizione, il sì si può resistere, il sì ci si può esporre, il sì una persona sola, in quel caso addirittura un ragazzo, può mettere paura o dar fastidio, quantomeno a un potere enorme.
Era Gomorra, era Roberto Saviano. Sono Caterina Balivo, questo è un podcast di Cora Media e si chiama Ricomincio dal No. Prima di incontrare Roberto Saviano, ero un po' agitata, perché sì, tutti conosciamo chi è lui, lo scrittore di bestseller, famoso in tutto il mondo. Io però volevo conoscere Roberto, il mio coetaneo, il mio conterraneo, lo studente universitario della Federico II di Napoli. Insomma, il ragazzo che era prima di Gomorra. Così, per cercare ispirazione, ho scritto in chat alle mie amiche storiche. Girls, domani incontro Saviano. Che gli chiediamo? E allora lì ci siamo scatenate.
Le domande delle mie amiche. Il primo bacio a che età?
A che età?
Ragazzi, non se lo ricorda.
14, Pestum, che è un posto che amo moltissimo, non ce l'ho da tantissimo purtroppo. Estate.
Lei te la ricordi?
Sì, sì. Somigliava vagamente a prima moglie di Gino Paoli.
Alla Sandrelli. Alla Sandrelli, bella.
Sì, molto bella, me la ricordo almeno così. Nella
mia fantasia. Bello questo bacio oppure ti... Perché sai, bello, l'inizio un po'... fa un po'...
Bello, mi sentivo di essere entrato in una dimensione nuova, di essere cresciuto.
L'ultima volta che hai preso una sbronza?
Non riesco neanche a ricordarmi, sono quasi astemio, ho quasi vergogna di questo.
No, non avere
ma
vergogna.
No, nel senso che mi piacerebbe poter accedere ogni tanto a una sbronza in grado di resettare un po' di dolore. Se c'è stata, deve essere stata qualche festa adolescente addirittura, cioè neanche l'università.
Ma perché non ti piace perdere il controllo?
Temo che oggi la risposta sarebbe questa, cioè non mi piace perdere il controllo, ma siccome neanche da ragazzo mi sbronzavo, e la risposta forse è che non mi piace neanche l'alcol.
Andavi a ballare?
Non so ballare.
Mai entrato alla mela, allo chemois?
No, mai.
Una festa il sabato?
Sì, sì, feste certo. Però
casa?
Sì, era una festa di casa, ma a ballare proprio mai. Non ho un gran ricordo. Ricordo che c'era... Forse lo puoi ricordare anche tu, c'era una discoteca che poi prese fuoco.
Io tutte le conosco, Roberto.
Aspetta, il Patapata.
Il Patapata.
Te la ricordi?
Certo, mi ricordo.
Era in questo hotel, dalla storia tragica, il Regia Palazzo Hotel. Poi prese fuoco tutto. Tragicissimo, perché morirono coppie in viaggio di nozze. E tra l'altro vicino, poi a quell'hotel, ce ne fu creato un altro dove ci fu un grande summit dei clan, quindi io da ragazzino già ossessionato su queste cose. Quando lessi questa storia, mi ricordo che col motorino andai di fronte a questo hotel, che era un hotel banale come tutti, ma il fatto che ci fossero stati tutti i capi del clan dei Casalesi, che si erano incontrati con degli imprenditori per progettare l'alta velocità che hanno costruito loro,
che hanno fatto loro,
mi dava subito quel senso di fascino.
Senti, poi le domande qui continuano, tutti sulla scorta, niente, le mie amiche si sono fatti dei viaggi pazzeschi, tipo come fa a fare l'amore con una donna. Dico, ragazze, ma la scorta sarà fuori,
la scorta te
lo
fuori.
Puoi dire?
La scorta è fuori.
Ok, sei mai fuggito dalla scorta?
In realtà non si può, nel senso che sì, l'ho sognato molte volte, ma mette in difficoltà loro.
È vero che non riesci a fare un bagno da solo al mare?
È vero, nel senso che dovrei farlo con loro, cioè con la scorta, ma non è questo il motivo per cui non lo faccio. Io ho sempre nuotato, ho a lungo fatto piscina. A un certo punto con l'acqua non sono andato più d'accordo, nel senso che anche in piscina nuotavo sempre malvolentieri.
Perché secondo me una persona che comunque vive, insomma, con tutte le restrizioni che conosciamo, nell'acqua proprio si libera.
Sai cosa? In realtà poi studiando ho letto che il rapporto con l'acqua diventa problematico per chi ha subito grandi traumi.
Ah, ecco.
Io credo sia questo, ma davvero lo credo, mi sono autoanalizzato. Perché non ti fidi più del tuo corpo, che ti ha fatto male, ti ha tradito. E quindi in qualche modo non gli dai più fiducia. E in acqua devi dargli fiducia, che galleggi grazie al tuo corpo, nuoti grazie al tuo corpo. Il meccanismo è proprio questo, non ti fidi più. Tant'è vero, io l'immagine che uso del mio corpo, per descrivere il mio corpo, è che ti devi immaginare il corpo come una grande corazza. Cioè tutto corazza. E dietro ci sei tu. E però da questa corazza l'unica parte che tu senti, diciamo, non protetta da qualche metallo sono gli occhi. Io così vedo il mio corpo, tant'è vero che quando alle presentazioni, ai festival mi toccano tante persone così.
E non ti dà fastidio?
Non toccano me, nella mia testa non toccano me. L'unica volta in cui io mi sono sottratto, che un ragazzino, ma non lo fece con ingenuità, cercò di fregarmi l'anello, perché magari se lo voleva tenere, non so.
In maniera feticista.
Sì, no, quello è stato un momento in cui è come se avesse toccato me, ma altrimenti quando mi toccano la testa...
Ma chi è quell'anello?
No, questo è un anello nero fatto con il metallo con cui erano costruiti gli elmi dei mirmidoni, i soldati di Achille. Achille è una figura che mi ha sempre generato fortissima passione. Perché...
Pensavo ti piacesse Ettore.
Immaginavo. Lo so. Mi è successo anche di avere questo commento a scuola quando mi chiedevano, quando io vado nelle scuole mi chiedono tra Ettore, ho grande rispetto per Ettore. Ma Achille ha qualcosa di troppo seducente, per cui è un uomo che sceglie la vita breve e soprattutto lui non riesce a mediare mai. Ecco, questo è Achille, cioè dominato da questo furore. E quindi i suoi soldati, mirmidoni, avevano questo elmo nero del colore dell'anello e quando Achille morì, loro un gruppo si suicidò perché era morto il loro comandante. Storia che mi piace molto, io sono, mi nutro con
te. Ti hanno venduto quell'anello dicendo?
No, lo sono andato a cercare con questo metallo.
Beh, ragazzi,
ovviamente è tutto nella mia fantasia.
C'è la fantasia di una mia amica e dice no, perché starebbe molto bene, forse perché ha notato l'anello, lo smalto per alleggerire il look.
È impossibile.
Impossibile?
È impossibile.
Smalto nero, detto.
Non mi è come rocchettare, non mi appartiene.
Va bene.
Però mi divertirebbe.
Sì, secondo me ci staresti anche bene, lo sai? Cioè, pensaci, secondo me.
Ci manca solo lo smalto.
Non ci staresti, perché le mani sono curate, quindi secondo me lo smalto non ci starebbe male. Quando ho pensato di intervistare le persone che poi nella vita ce l'hanno fatta, eppure nella vita ci sono stati dei no che magari ti hanno dato il punto di svolta, cioè che è diventato il tuo più grande sì. Quindi mi chiedo, tu da piccolo, da adolescente, da grande, qual è stato il no che ti hanno dato e che in realtà poi è diventato il tuo più grande sì?
Che mi hanno dato o che ho dato io?
Tutte e due.
Ma in realtà è un continuo no il mio percorso. Per fare un esempio concreto, per esempio, spesso mi succedeva di proporre degli articoli e mi si diceva no, questi ti esponi. Non era una censura, era vai nei guai, che è peggio di una censura, cioè peggio per te, perché fin quando è una censura deleghi all'altro, diciamo mi hanno impedito di scrivere. Invece l'altro ti sta dicendo se prendi posizione su questo sono guai, Il no più grande è sicuramente stato quando vado a Casal di Principe e dico no ai signorotti, uso questa espressione assolutamente fuori luogo, fuori tema, ma questo erano i signorotti del territorio e che invito ad andare via, no? Che io dico no a quel tipo di potere e mi viene subito all'istante detto ma che fatto?
Tu perché ti trovavi lì?
Mi trovo lì perché ero stato invitato all'inaugurazione dell'anno scolastico. Avevo scritto Gomorra, senza, non ero con la scorta per niente. Il libro...
Aveva già avuto successo?
Aveva avuto 100.000 copie.
Che aveva avuto successo.
Aveva fatto 100.000 copie di passaparola. Di passaparola. Io appena pubblicato mi trovo a Roma per incontrare, adesso non ricordo chi, entro in una libreria e dico non lo trovo, dico benissimo. Gli chiedo Scuola di Gomorra e lo dice, ah sì, lì, ed era sezione turismo, ma... perché sotto c'è scritto viaggio nell'impero, giuro.
Sezione turismo.
Turismo. Era lì e quando inizio a presentare il libro a Firenze arrivo, erano momenti bellissimi della mia vita, ero anche molto piccolo, ero 26enne, e giravo le librerie per presentare Gomorra. Non c'è nessuno, eh.
Però per te comunque era un sogno.
Era un sogno, cioè... perché prendi il treno, vai in questi posti, spesso in...
Ma come ti mantenevi? Facevi giornalista già?
Sì, pagato pochissimo, scrivevo Manifesto e Corriere del Mezzogiorno e soprattutto vivevo di ripetizioni private.
Cosa insegnavi?
Diciamo tutto l'insegnabile.
Ma che...
In realtà facevo scuole medie, tantissimo. Ah. Biennio dei licei, geometra.
Quanto eri pagato allora?
Sai che non ricordo, però mi ricordo
10.000 lire? 20.000
forse,
lire?
Forse 10, forse 10. Era la tariffa tipica di tutti gli studenti universitari o neolaureati. Vivevo in una casa ai quartieri spagnoli, Piazza Sant'Anna di Palazzo, mi manca moltissimo, un secondo piano. Pagavo 300 euro, una casa che dividevo con una ragazza della Salernitana che non era la mia compagna, era una costumista molto simpatica che, come dire... È stata lì anche nei momenti più difficili della mia vita, perché a un certo punto io sparisco da questa casa, perché vengo portato via dai carabinieri. È stata una valanga quello che è successo, una valanga anche quasi impossibile da ricordare ora, tutto quello che è successo, il rapporto di non eleggere, era un festival, mi chiamano i carabinieri in treno, io ero in treno, stavo tornando, mi dicono guarda a Napoli ti vengono a prendere... Ti viene a prendere una scorta, sì, faccio io, cioè non ci credevo. Arrivo a Napoli, Piazza Garibaldi, e mi viene a prendere una macchina, in gergo si dice a colori, la macchina con su scritto carabinieri si dice con i colori. E mi mettono dentro, andiamo a Piazza Carità, che poi sarà a casa mia a lungo, la caserma Pastrengo.
Ah, in caserma?
Certo. Sono lì e mi ricordo questo signore che entra e mi dice tutto ok, ma mica tiene paura, mica tiene paura. Parenti, io non so cosa sta succedendo, gli dico. Poi mi dice, ma comunque, dai, dura poco. Qualche giorno. Sono passati 15 anni. Da allora, esattamente 15 anni, cioè adesso... No, già sono stati 15 anni, dannazione. Sai, questo ottobre, sì.
E... Ma ti fa paura questi anni che si aumentano?
Tantissimo, hai la sensazione di star...
In un limbo.
Perdendo tanto tempo utile, ma adesso in realtà non ci pensi neanche più perché...
Ti sei abituato?
Ti sei abituato e ti dai anche la responsabilità perché un po' è così. Cioè non è che le mie due auto blindate, la mia situazione non siano determinate anche da me. La mia strada era quella, anzitutto, davvero della lotta. Cioè io mi riconosco, è stressante, è terribile, ma io mi riconosco in un universo di resistenza e di lotta. Cioè sono io. Per me è stato molto difficile perché c'è stata una prima fase dove effettivamente era difficile, cioè mi veniva data molta ansia da chi mi stava proteggendo. Cioè, quindi mi dicevano, mi raccomando non dire dove vivi, mi raccomando non si invita nessuno nella nuova casa di Roma, non devono vederti lì. È difficile se non conosci davvero. Quindi i miei amici all'epoca furono, diciamo, da un lato sicuramente maltrattati da me, che non riuscivo neanche a spiegare perché di tanta distanza. No, non ci sono, no, non posso, non ci possiamo vedere. Era un continuo. Poi, quando sei così, diciamo, in vista, quando sei così sulla bocca di tutti, cioè se tu ti mostri molte volte accanto a qualcuno... E quella persona diventa un bersaglio, ma prima di diventare un bersaglio della mala, figuriamoci, la mala ha a che fare con me, vuole lavorare su di me, ma diventa un bersaglio di tutto l'apparato politico che ti detesta. Quindi vanno a vedere se è stato fermato per l'erba, se ha maltrattato la compagna, cioè cercano di metterlo in difficoltà per arrivare a te. È successo con la mia famiglia, con mio padre, con chiunque. Danno addosso, cioè setacciano la vita perennemente di tutti. No? Successe anni fa di avere, diciamo, la sensazione che chiunque mi si avvicinasse o che chiunque avesse a che fare con me ormai fosse nel mirino, perché tutto quello che ti si può usare contro verrà usato contro. Nel mio caso è sempre stato complicato, perché la mia figura viene massacrata, perché il terrore di chi mi attacca è che io possa parlare alla loro gente. Ecco perché ti attacco, che se parli ai tuoi mi frega niente.
Ma se parli ai loro...
Esatto. E gli attacchi che ti fanno a cosa servono? Mai a incentivare la parte che ti è già ostile. I dossier si fanno per dire agli amici che forse dei dubbi lo devono avere su di te. Questa è una dinamica tipica di chiunque abbia successo. Cioè le persone più vicine a te, salvo rari casi, o anche salvo rare abilità che io non ho avuto, ti detestano, o perché l'immediato meccanismo è ti sei montato la testa e quindi ti siedi a tavola e qualcuno a un certo punto dice: ma sai, mi hanno detto lattico a Manhattan, che di per sé fa sorridere, no? Io non ho mai vissuto a Manhattan, ho vissuto a Brooklyn e sopra i posti dove ho vissuto, sopra di me c'erano 20 piani, quindi quale attico.
Però se anche fosse stato l'attico, certo, a Manhattan, cioè scusami, a me non interessa nulla.
Certo, ma...
cioè io voglio che il tuo prossimo libro mi dica delle cose e che mi informi, cioè a me, se tu vivi veramente, te lo dico,
ma lo capisco,
attico, no, non me ne frega niente.
Ma sai cosa veniva il vuole suggerire?
Quella però è l'invidia sociale che ha chiunque.
Vero, ma c'è qualcos'altro. Se per esempio dicono di una persona che ti invidia, parlo di te, no? E ti dicono che tu hai l'attico a Manhattan, non ti stanno facendo un danno. Perché? Anzi, quasi quasi dicono: buon gusto, dato una bella città, no? Nel mio caso, stanno insinuando che tu prendi le posizioni che prendi e scrivi di immigrazione e di mafia per arricchire. È questo quello che sottendono. E per godertela, perché sono due le cose che seguono sempre chi fa così. Da un lato un ricco e dall'altro un Casanova. Sono le due perenni accuse che mi ricordo Gabo Marquez una volta disse: da qualche parte deve esserci un mio sosia che va alle feste circondato da donne meravigliose e su macchine splendide, perché ovunque mi dicono di avermi visto così. E purtroppo non sono
ero io.
E queste sono da sempre le voci che ti precedono in certi contesti.
Ma scusa, ma non hai imparato a fregartene?
Sì, ma sai
però
cosa?
Ti fanno un po' male.
Più che male, innanzitutto c'è una parte di te che vorrebbe che le cose fossero come stanno dicendo, perché significa che sono libero di fare ciò che voglio. Quindi la mia prima reazione interna è magari. Non è no, è magari. Perché sarebbe subito libertà vera. La seconda è: ma perché? Come vi viene? Da cosa? Incontro persone, per carità, sempre, spesso diciamo, sempre no, però sono sempre cose dove conosco tutti, ho molta paura di andare in posti, non sai mai l'agguato che ti aspetta, non l'agguato militare, ma non sai mai il clima in cui vieni accolto, poi non mi va.
Quindi tu vedi sempre le stesse persone però?
Sì.
Se non un one to one, ma di lavoro?
Esattamente, le persone nuove che conosco solo per lavoro. Sono sempre le stesse persone, mi fido sempre delle stesse persone.
Non ti sta stretta questa cosa?
Moltissimo, sei da impazzire. No,
non mi sembra sociale.
No, vai in depressione, nel senso sei ciclicamente costretto a relazionarti alla depressione. No, quindi insomma.
Ma come la tieni lontano la depressione? Oppure la vivi e poi dopo le
rivivi? Non riesco a tenerla lontano, vado ciclicamente giù. Il sonno è spesso molto disturbato.
Il sonno?
Sì, il sonno è molto
disturbato. Cioè, sogni di dormire 10 ore di seguito?
Lo facevo quando vivevo nella famosa casa di Sant'Anna di Palazzo, mi ricordo che mi svegliavo a mezzogiorno.
Che meraviglia, vero? Quelle sveglie che tu dici: che ore sono?
No, proprio non mi succede tanto, non ricordo, raramente ricordo i sogni, quindi.
Mi dici il libro più cazzaro che ho letto?
Cazzaro?
Sì. Ragazzi, niente, non c'è.
È il libro più cazzaro. Tosta, lo sai, non so proprio rispondere, porca miseria.
Perché secondo me ti manca un po' davvero, Roberto. Cioè, perché dovresti un po', secondo me, alleggerirti. Cioè, sai come si dice, una mangia dell'emozione, no?
Aspetta, però forse non i libri, però io sono...
Sei un cazzaro.
Sì, un sacco di volte sono cazzaro.
Quando?
Certo. Ma con i miei amici a casa sono cazzaro, nel senso che mi piacciono, che so... Mi piaceva un sacco di roba kitsch.
Ah, davvero?
Sì, i film di Mario Merola.
No.
Tantissimo. E quindi sì, forse è proprio sui libri che non sono cazzaro, nel senso
sei
che...
Sei esigente.
Lì sì.
L'autrice, non abbiamo mai nominato una nonna, lo sai in tutto questo?
Ah, vedi? No, leggo tantissime donne.
Qualche autrice che ti piace?
Morante, Hannah Arendt, La Pozzi, Goliarda Sapienza. In verità io mi sono fortemente formato su Anna Kulishoff, una donna che è stata la donna di Turati, adorata.
Il lavoro più bello che hai fatto?
Il lavoro più bello, sì, che ho fatto? Insegnare.
Il quadro più bello che hai visto?
Sette opere di misericordia, Caravaggio, Via dei Tribunali, Napoli, ovviamente.
La casa più bella che hai visto?
La casa più bella è Palazzo Farnese, ambasciata di Francia. È il palazzo più bello della terra. Non c'è niente di simile.
E il rumore che ti dà la carica, proprio che ti dà la grinta, che quando sei un po' così down dici fammelo sentire. Già ride.
In realtà non so se mi dà la carica, ma in qualche modo mi rasserena, quindi lo vado ad ascoltare su YouTube, e che è un rumore che fa più o meno così. La pubblicità della Faito.
No, non ci credo.
Quando ero bambino
c'era
un pupazzo di plastica,
sì,
che faceva così. Ah, e poi faceva Faito. Ecco, io me lo vado ad ascoltare perché mi ricorda me bambino, ovviamente.
Ma tu lo fai benissimo.
Sì,
cioè, scusa, tu ci sai quante volte ho visto, l'ho sentito.
Adoro quella pubblicità, quel gioco, anche l'acqua che... Bellissimo, questo pupazzetto di plastica che urlava.
Ce l'hai questo pupazzetto?
Magari.
Sarà fatto per ringraziarti di questa intervista.
Grazie a te.
Grazie a te, Roberto.
Grazie a voi. Grazie. Ciao.
Ricomincio dal No è una serie di Caterina Balivo prodotta da Cora Media. È stata scritta con Alessia Raffanelli. Il sound design è di Luca Micheli. La post-produzione e la finalizzazione sono di Michele Boreggi. A cura di Michele Rossi. La supervisione editoriale è di Sabrina Tinelli. La producer è Valentina Meli. Il fonico di presa diretta è Michele Boreggi.